Presidente Pera, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Presidente Pera, lei è la seconda carica istituzionale della Repubblica Italiana. Le voglio chiedere una riflessione, una testimonianza su Giovanni Paolo II, frutto di un suo incontro personale con il Papa.
Sì, io chiesi ed ebbi, direi, immediatamente un incontro, che fu anche un incontro lungo, tanto quanto lo consente il cerimoniale, ma certamente assai ampio. E ho un ricordo personale indelebile. Parlammo con il Papa che su vari argomenti, su alcuni dei quali insomma preferisco mantenere riservo, ma ricordo una comune preoccupazione, ed era il Papa era interessato, probabilmente gli è stato detto che io mi ero occupato di filosofia, ed era interessato alla filosofia, ma soprattutto alla cultura dell'Occidente e dell'Europa. E io mi ricordo che in quell'occasione parlammo su quello che anche lui considerava una malattia o un morbo dell'Europa, cioè il relativismo. Toni che poi ho risentito quando il Papa venne in Parlamento e facemmo la riunione congiunta. E mi colpì moltissimo questa convergenza, questa sua preoccupazione, come se vedesse l'Europa andare in un senso diverso da quello che lui auspicava. Si ricorderà insomma la sua tesi dei due polmoni. E questo è un ricordo che io serbo, più tante altre cose, più personali, sui quali preferisco mantenere una discrezione.
Presidente Pera, qualcuno parla di un pontificato politico. Lei condivide questo giudizio?
Dipende dal significato di politico. Secondo me, in un certo senso, è stato il meno politico possibile. È veramente poco politico se si pensa ad esempio all'attenzione del Papa nei confronti delle cose politiche italiane. Direi che ce n'è stata molto poca, salvo una eccezione importante. Ma poi al tempo stesso invece è stato il più politico. Perché? Perché più che rivolgersi ai politici, ai capi di Stato e di governo, il Papa ha predicato, è entrato in sintonia con le coscienze, soprattutto giovanili, e questo gli ha dato alla sua missione un significato politico. C'è in Occidente, a mio avviso, anche se la politica lo ha ancora poco notato, un risveglio religioso, un bisogno di identità religiosa. E credo che Giovanni Paolo II sia stato colui che più di altri ha contribuito a questo bisogno, a questa identità. Il fenomeno dei giovani che lo seguono, che lo apprezzano, che lo ammirano, che oggi lo piangono, è un fenomeno che si deve soltanto a lui.
Presidente Pera, Giovanni Paolo II e la giustizia, che cosa c'è da dire su questo rapporto?
Io ricordo due episodi in particolare, ma ci sono stati anche altri interventi in epoche più lontane che riguardano il problema della giustizia e i rapporti della giustizia con questo Papa. Un episodio che per me fu significativo e che certamente volle esserlo, e cioè fu l'abbraccio al senatore a vita Andreotti, quando il senatore a vita Andreotti era ancora in condizioni processuali che avrebbero potuto sfociare diversamente da come fortunatamente sono andate. E questo significava un'attenzione, a mio avviso anche un richiamo alla giustizia, affinché sia una giustizia vera e non una giustizia che cerca magari vendette al di là della verità processuale. E l'altro aspetto che riguarda la giustizia, l'aver messo a fuoco, l'aver richiamato l'attenzione di tutti, in questo caso e soprattutto dell'Italia, sul gesto di clemenza per i carcerati. Credo che Giovanni Paolo II avesse compreso che proprio attraverso quel gesto di clemenza si sarebbe potuto allentare una tensione nei rapporti che ancora c'è tra giustizia e politica.
Presidente Pera, nel Parlamento italiano il Papa chiese un gesto ai politici, ai parlamentari concreto, un gesto di clemenza verso i carcerati. Lei pensa che oggi questo sia possibile dopo la morte del Papa?
Ed è questo uno dei casi in cui le richieste del Papa, la missione del Papa, il messaggio del Papa non ha avuto successo durante la sua vita, ma può averlo dopo. E questo potrebbe essere il caso del gesto di clemenza. Ora sta ai politici svegliarsi e comprendere che quel gesto di clemenza può risolvere parecchi problemi in Italia. Certo è che è delicato, perché c'è da tenere in considerazione varie esigenze, non ultime le esigenze della giustizia, le esigenze di coloro che sono stati colpiti, che sono feriti, delle famiglie, dei morti, ma credo che con veramente ascoltando questo significato umanitario che il Papa aveva dato al suo richiamo, una soluzione potrebbe essere trovata.
Lei personalmente si sentirebbe di sostenere un dibattito in Senato su questo tema?
Io ovviamente non posso promuoverlo, ma mi piacerebbe, veramente mi piacerebbe moltissimo, che un dibattito sereno, pacato, laico se posso dire, cioè storico, cioè non ideologico, non fazioso e non di parte, si possa veramente tenere.
Presidente Pera, il Papa, secondo molti osservatori, ha contribuito alla caduta del comunismo, però non sembra essere stato tenero nemmeno con il capitalismo.
No, non lo è stato. Io direi che questo è stato il Papa della contraddizione, se così posso esprimermi, ma contraddizione nel senso evangelico, nel senso in cui il cristianesimo è un segno di contraddizione del mondo, perché il cristianesimo porta nel mondo un'altra verità e quindi cerca di portare il mondo verso un significato che è al di là del mondo. E questa è la contraddizione che c'è tra il messaggio di Cristo e il mondo. Allora il Papa è stato un elemento di contraddizione, perché è stato in contraddizione con il comunismo, è stato in contraddizione contro tutti i regimi che degradano l'uomo a merce o che lo privano dei diritti fondamentali, è stato in contraddizione con l'Occidente, contro quella che egli chiamava la cultura della morte dell'Occidente, su tutti i temi che riguardano la bioetica, dall'aborto alla fecondazione artificiali e così via. È stata ancora in contraddizione con l'Europa, quell'Europa che rinnega le sue radici cristiane. Ecco, su molte di queste contraddizioni il Papa ha vinto. Ha fatto penetrare una parola nelle coscienze e negli uomini, certamente è stato determinante nella caduta del comunismo. Su altri punti il Papa non ha vinto durante la sua vita, ma certamente ha risvegliato la coscienza, e credo che nei prossimi anni assisteremo ad una ripresa dei suoi temi e probabilmente anche a un cambiamento del senso e dell'appartenenza religiosa nei popoli occidentali.
Presidente Pera, secondo lei dove ha perso il Papa?
Credo che le sconfitte, o così possiamo chiamarle, insomma le battute di arresto che più gli debbano essere pesate in questi ultimi tempi siano state quelle sul dialogo interreligioso, ma soprattutto il dialogo tra le varie confessioni cristiane, quelle con la Chiesa anglicana, nei confronti del quale il Papa aveva fatto molti gesti, e soprattutto con la Chiesa ortodossa. Lì non gli è riuscito durante la sua vita avvicinare la Chiesa di Pietro e di Paolo e la Chiesa di Cirillo e Metodio. E queste sono state battute di arresto nella sua predicazione, ma i miracoli non hanno una scadenza temporale. Ciò che egli non è riuscito durante la sua vita ad ottenere potrebbe essere dietro l'angolo.
Ha perso anche nel dire no alla guerra il Papa, secondo lei?
Sì, direi di sì. Non è riuscito a fermare la guerra. Su questo punto gli è stato, direi, intransigente fin dall'inizio, non ha fatto nessuna eccezione, salvo ricordo un atteggiamento diverso per quanto riguarda i Balcani, egli comprese le ragioni di intervento umanitario, ma per quanto riguarda l'Iraq egli ebbe una posizione critica fin dall'inizio. Forse in questo egli si alimentava anche di una certa dose di diffidenza, potrei dire così, nei confronti dell'America, di quella che egli, secondo me non completamente a ragione, considerava la terra della moderna metropoli, cioè la terra secolarizzata, la terra che non ascolta il richiamo del cristianesimo. E per ironia della storia, invece, proprio dall'America è venuto, più che da altre parti del mondo occidentale, questo risveglio religioso.
Presidente Pera, per concludere, lei guarda al futuro della Chiesa, ad un nuovo Papa, con preoccupazione?
Io credo che quello che ha fatto Giovanni Paolo II, che è veramente enorme, perché ha cambiato la storia del mondo, non è soltanto passato attraverso la storia, quello che lui ha fatto sia al tempo stesso un patrimonio per colui che gli succederà, ma anche una sfida. Perché un patrimonio, perché non può essere distrutto, non può essere cambiato, è un punto fermo, soprattutto questo suo dialogo con il mondo e con i giovani. È una sfida, perché molte delle iniziative lanciate da Giovanni Paolo II sono ancora nell'agenda politica e perciò anche nell'agenda della Chiesa. Dobbiamo anche considerare che nuovi pericoli nel mondo avanzano, nuovi totalitarismi, nuovi regimi, nuove forme di degrado dell'uomo, nuove forme di battaglia anche culturale. Ecco, questa è la sfida della Chiesa Cattolica. Ci sono sempre più giovani, ci sono sempre più uomini e più donne che hanno bisogno di identità e che oggi si rivolgono alla Chiesa per essere aiutati. Questa è la sfida della Chiesa di domani.